Nonno Domenico racconta di Domenico Visigalli. Anni dal 1941 al 1943. Terza puntata. Introduzione. Il cane Oscar, che avete appena sentito, è stato vittima di un piccolo infortunio, poverino. Facendo un salto per acchiappare qualcosa che qualcuno gli porgeva con il braccio in alto, è caduto malamente e si è rotta di brutto la gamba posteriore sinistra. È stato steccato, gli è stata applicata una piastra. E al collo gli hanno messo una specie di paralume di plastica azzurra per impedirgli di leccare la ferita. Oggi sta meglio, si è ripreso e gli hanno tolto il paralume. L'ho incontrato nel parco vicino a casa mia e appena mi ha visto mi è balzato incontro cercando di leccarmi la faccia. Ma il padrone che manovrava il lungo guinzaglio gliel'ha impedito. In quel momento passava un minuscolo bulldog con due zampette bendate e lo sguardo triste e mortificato. L'incontro patetico tra due poveri amici dell'uomo infortunati. Anno 1941, a Basanta e Macomer. Il 1941 fu un anno molto importante per la famiglia Visigalli, soprattutto per due eventi: il battesimo di mia madre con il rito dell'immersione in primavera e la nascita di mio fratello Vittorio, Vittorino, in autunno. Mia madre aveva quasi 43 anni. Il suo battesimo avvenne a Cagliari, in casa di amici evangelici, perché la piccola comunità avventista in formazione non disponeva ancora di un locale di culto. E siccome eravamo in guerra, erano vietate cerimonie simili sulla spiaggia. Da Firenze era venuto il pastore Luigi Ber, che celebrò la semplice funzione. Era il 22 aprile 1941 e mia madre era la terza persona battezzata avventista in Sardegna. Poche settimane prima mio padre e mio fratello arrivarono a casa a mezzogiorno sfoggiando due bellissime tute gialle. Regalo, udite, udite, regalo del datore di lavoro. E mia madre esclamò tutta contenta: ecco la benedizione del Signore per la restituzione della decima. Il signor Catalano ci aveva tenuto lo studio su quel tema, la decima. Il Signore ci dà tutto, la vita, una casa, di che vivere, però ci chiede come segno di accettazione di questa realtà, la settima parte del nostro tempo, cioè l'osservanza del giorno di riposo, il sabato, e la decima parte delle nostre entrate. Una parola di spiegazione. L'osservanza del giorno di riposo è il riconoscimento formale che il Signore è il creatore di ogni cosa, e la restituzione della decima è per l'avanzamento della Chiesa. La decima è per il sacerdote, insegna la Bibbia nell'Antico Testamento, e nel Nuovo Testamento afferma che la decima è per il ministro di Dio. E Dio promette: portate tutte le decime alla casa del tesoro e mettetemi alla prova e vedrete se io non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia dove riporla. Ho letto Malachia capitolo 3 versetto 10. Di qui l'esclamazione di mia madre, un'esclamazione di fede, certo: ecco la benedizione del Signore. In altre parole, la Bibbia insegna la buona amministrazione. Sì, proprio, la buona amministrazione. I soldi che prima davamo al vinaio e al tabaccaio, i miei ora li davano a Dio nella busta della decima alla fine di ogni mese. Ma per il vino e il tabacco si versava molto di più. E lasciatelo dire a me, che era quello che andavo a prendere il vino e il tabacco. E con quali risultati? Alcol e tabacco non miglioravano certo la nostra salute. Quindi la Bibbia, in attesa dell'eternità, insegna al credente a vivere qua giù. Quanta gente butta via denaro con cose non indispensabili alla vita. Con tutto il rispetto, tabacco, alcol, gioco, droga e via dicendo, non soltanto non sono utili, ma sono dannosi. La fontanella pubblica accanto a casa nostra, con l'arrivo dell'estate, dava poca acqua e c'era la coda delle donne con le brocche da riempire. E quindi su Grifone, cioè la fontanella, diventava il gazzettino locale come a Cademazzi era il forno pubblico. Ogni settimana veniva un contadino a portarci un carico di legna da ardere con il suo somarello. Due fasci di legna bella secca. Ogni fascio 7 lire, quindi 14 lire. Ma io contribuivo ad alimentare la scorta di legna che era sotto il vecchio portico cadente nel cortile. Dopo aver fatto i compiti, nel pomeriggio andavo a raccogliere legna secca nella campagna intorno al paese. Il mio luogo preferito era il nuraghe Losa. Raccoglievo rami secchi caduti dalle querce di sughero, ne facevo un bel fascio, lo legavo con la corda che mi ero portato da casa e poi leggevo la mia Bibbia. Sempre attraverso il signor Catalano, avevo comprato una bella Bibbia versione riveduta, formato tascabile. Con l'aiuto della mamma mi ero cucito una custodia di pelle nera che mettevo nella tasca della giacca. A quel tempo tutti portavano la giacca, anche i ragazzi. Mi sedevo sul mio fascio di legna all'ombra di una quercia. E leggevo. Leggevo soprattutto il Vecchio Testamento. Il paesaggio era stupendo. Era tutto un bosco di querce di sughero e sullo sfondo sempre l'enorme mole del famoso nuraghe, costruito nella parte centrale, pensate, costruito prima dell'anno 1000 avanti Cristo. Si sentiva il grande silenzio della campagna, rotto dal gracchiare di qualche corvo portato dal vento. Qua, 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 qua. Per me era una grande musica e nella mia fantasia di ragazzo mi sembrava di vedere tra tutte quelle rocce e quelle querce apparire un patriarca o un profeta col suo bastone e la sua bisaccia. La Sardegna assomiglia moltissimo alla parte meridionale di Israele, la Giudea, in Terra Santa. Oppure mi sembrava di vedere i primitivi abitanti dei nuraghi che si difendevano dall'assalto dei nemici tirando frecce dalle feritoie. Poi mettevo in tasca la mia Bibbia nella custodia e poi con il fascio di legna in spalla tornavo a casa. E mentre tornavo col fascio di legna in spalla pregavo. Sì, pregavo. Sentivo aumentare la mia vocazione alla vita religiosa, ma non sognavo più la cella del convento. Cresceva invece in me il grande desiderio di dire, di raccontare agli altri quello che scoprivo nella Bibbia, perché la leggevo assiduamente. Poi con la Bibbia leggevo anche i Promessi Sposi, come ho detto. Avevo 13 anni e frequentavo l'avviamento al lavoro di indirizzo agrario di Ghilarza, il paese vicino, l'equivalente delle medie di oggi, ma non mi piaceva per niente. La radio in mano al partito fascista, tutto era fascista a quel tempo, figuriamoci, era uno strazio. Sinneggiava all'immancabile vittoria delle forze armate dell'asse. l'asse Roma-Berlino, insomma dell'Italia e della Germania, e invece le prendevamo da tutte le parti, specie nell'impero Etiopia, Africa orientale e in Nord Africa, in Libia. Poi con un suo frasario tutto particolare, Mario Apelius, giornalista e commentatore politico alla radio, finiva sempre i suoi commenti serali ai fatti del giorno con l'invocazione della stramaledizione celeste sugli inglesi, cose da pazzi. Nei locali pubblici, nei primi tempi, il bollettino delle forze armate doveva essere ascoltato in piedi, poi con il passare del tempo la gente, stanca di tanto ridicolo trionfalismo, faceva quello che gli pareva, e si vede che si erano stufati anche quelli che dovevano controllare se tutti si alzavano. E com'era possibile? Quando il bollettino di guerra giornaliero parlava delle incursioni aeree, si esaltavano le perdite del nemico e si minimizzavano le nostre, anche nel tono della voce dell'annunciatore, tipo: un aereo nemico centrato dal preciso fuoco della nostra contraerea è precipitato in fiamme. Quattro nostri caccia non hanno fatto ritorno alla base. Tragicomico, assolutamente tragicomico. E poi alla radio c'erano gli interminabili messaggi dei militari al fronte ai familiari e viceversa. Mentre in America e in Inghilterra in tempo di guerra si ballava liberamente, in Italia, in segno di austerità, il ballo pubblico era proibito. Oibò, quanta ipocrisia! Tanto gli italiani ballavano lo stesso in privato. La notte dell'11 giugno 1940, cioè l'indomani della dichiarazione di guerra, una formazione di aerei francesi, levatisi forse dai campi della Corsica o della Francia del Sud, tentò di bombardare la diga del Tirso, non molto distante da Abbasanta. A questo proposito, mio fratello Vittorio mi ha fatto notare, giustamente, e lo ringrazio, che la diga del Tirso è a Santa Chiara, una dozzina di chilometri più a valle del ponte più vicino ad Abbasanta, che io invece credevo fosse la diga. Bisogna essere precisi. Noi sentimmo bene il rumore degli aerei e il fuoco della nostra milizia contraerea, ma nessuna bomba centrò la diga, meno male. E da allora, al 1945, quando finì la guerra, cioè per 5 lunghi anni, ne avremmo sentiti di aerei e di scoppi di bombe a Macomer, a Firenze e soprattutto a Casal Pusterlengo. Nei luoghi pubblici campeggiavano strane scritte dettate dal regime, che adesso fanno ridere. La persona civile non sputa in terra e non bestemmia. E già, perché a quel tempo molti sputavano per terra, non si sa perché. E per evitare che la gente sputasse per terra, agli angoli degli ambulatori o di altri locali pubblici c'erano le sputacchiere di maiolica. Ti immaginate che spettacolo? La persona civile non sputa in terra e non bestemmia. Il primo degli italiani a non essere civile era proprio il Duce, che bestemmiava come un vetturino e diceva parolacce a non finire. Con la fine dell'anno scolastico 1940-41 avevo trovato lavoro come garzone nella latteria, gelateria, che aveva aperto da poco proprio di fronte a casa mia, a 4 lire al giorno e con il sabato libero. Si vendeva il latte al minuto e lo si serviva al pomeriggio ai tanti soldati accampati tra Basanta, la Tancareggia e Sant'Agostino, cioè sulla strada per Santo Lussurgio. In libera uscita, di giorno si vendevano anche aranciate, gazzose e gelati, e io avevo il diritto di mangiarmi un gelato al giorno. Però al mattino dovevo andare a prelevare il latte alla Tancareggia, un paio di chilometri da Basanta, con un vecchio furgoncino a pedali scassato, con due grossi bidoni. All'andata era facile, con i bidoni vuoti, ma al ritorno era una faticaccia, perché con la strada sterrata e piena di polvere, di molta polvere, a volte dovevo scendere e spingere il furgoncino a mano, perché a pedali non ce la facevo. Arrivato alla latteria, dovevo fare bollire subito una parte del latte in grosse pentole di coccio, ma nel 1941 non c'era ancora il PB gas, che sarebbe arrivato con le sue bombole solo alla fine della guerra. Quindi dovevo accendere il fuoco di carbone di legna su diversi fornelli nel retrobottega, che era un bugigattolo, e con quei fornelli accesi diventava una specie di forno. Dimenticavo di dirvi che oltre alle 4 lire al giorno avevo il pranzo, costituito da un piatto abbondante di pasta asciutta o pasta e patate, secondo un pezzo di formaggio con insalata, un po' di pane. Quando c'era dell'affettato, evidentemente io non lo mangiavo, mangiavo solo l'insalata. Come negozio avevamo diritto a un certo quantitativo di pane, che al mattino presto prelevavo dal fornaio e portavo sulla bicicletta in latteria. Nell'ora di chiusura, dopo il pranzo, dopo aver lavato il pavimento, leggevo la Bibbia. I conduttori del locale erano due fratelli sui 40 anni, uno bravo, l'altro cattivo. Il cattivo si vantava di essere ateo e mi prendeva in giro molto pesantemente, perché credevo in Dio e nella Bibbia. Alle 6 del pomeriggio la fiumana dei soldati in libera uscita arrivava in latteria. Per loro l'ora del rancio era alle 11 del mattino e alle 16:30 la cena del pomeriggio. Pasta asciutta al sugo con spezzatino a pranzo, minestra con verdura e fagioli al pomeriggio. Io oramai sapevo tutto dei soldati. I soldati, tutti giovani e sempre affamati, si portavano una parte della pagnotta e la mettevano nel latte, e così facevano la cena bis. C'era da correre, vi assicuro, tra il retrobottega e i tavolini a servire le tazze di latte caldo. Poi tutti si mettevano a fumare. I militari fumavano le Milit passate dall'esercito e i due padroni fumavano le popolari e le nazionali. Poi bisognava lavare le montagne di scodelle e posate. Mi ero abituato a vedere tanti soldati quando arrivavano in paese alla libera uscita o quando andavano inquadrati alla messa obbligatoria alla domenica. Distinguevo i suoni di tromba, la sveglia, il rancio, la ritirata e poi, quando faceva buio, il silenzio, sempre solenne. Perché tutti quei soldati in Sardegna? Perché si temeva uno sbarco nemico, che invece avverrà il 10 luglio 1943 in Sicilia. Ricordo anche i ragazzi di leva che passavano sui treni pieni zeppi, diretti verso Olbia e destinati in Russia, dove era iniziato l'attacco tedesco il 22 giugno 1941. Io seguivo le operazioni militari sul quotidiano L'Unione Sarda, ma non tutti i giorni perché sarebbe costato troppo. La fame si faceva sentire particolarmente all'inizio dell'autunno. Io andavo a fare la spesa per la famiglia e mi davano 4 panini e mezzo, ho detto 4 panini e mezzo, ed eravamo in 5, pur con il supplemento lavoratori che spettava a mio padre e a mio fratello, e con mia madre che aspettava un bambino. E quei 4 panini e mezzo, confezionati male e mal cotti, pesavano, ma non bastavano. E noi, prima di mangiarli, li mangiavamo con gli occhi. Tempo di guerra, il pane era chiamato integrale. Ma era una cosa da ridere, perché vi si trovava di tutto, dai pezzi di fiammiferi ai pezzi di corda, e si scoprì addirittura polvere di marmo nel pane. Una sera mio padre andò nell'orto per cercare un po' di verdura per la minestra, ma non trovò altro che qualche foglia di pianta di carciofo, e ne venne fuori una sbobba verdastra immangiabile, tanto era amara. Alla sera passavano le ronde militari, in genere un sottufficiale con 2 soldati, in cerca di militari sbronzi ancora in circolazione invece di essere rientrati in caserma per la ritirata. C'era l'oscuramento e una sera tardi una di queste ronde bussò alla finestra di noi ragazzi che a letto stavamo leggendo. Finestra da dove filtrava uno spiraglio di luce a un paio di metri. Una voce dal tono imperioso ordinò: signore, smorza la luce. Signore, smorza la luce. Figuriamoci se un aereo da quell'altezza poteva scorgere quel povero spiraglio di luce. E così arrivò Vittorio, nato in casa ovviamente, mia madre assistita dalla levatrice, che era una continentale non più giovane, amica molto della bottiglia e da alcune vicine gentili. Al suo arrivo fece abbastanza chiasso il Vittorio, come per dire: un momento, ci sono anch'io, eh? Thank you. Nera e il Grigio, venerdì 28 novembre 1941 alle 8 di sera. Piovigginava e faceva freddo. Mia sorella Giannina, 9 anni, era stata affidata a una signora amica. Mia madre avrebbe compiuto 43 anni il 15 dicembre successivo. Mio padre, tutto contento, venne a farci vedere il pargoletto appena nato, deposto su un cuscino, secondo la moda del tempo. Si tenevano i bambini per diversi mesi su un cuscino. Noi due fratelli, di 19-13 anni, eravamo già a letto e Vittorio continuava la tradizione di famiglia, prendendo il nome di Vittoria, la vedova del Sabbieterra, morta 3 anni e mezzo prima. Una cosa un po' strana per noi fratelli già grandi, ma bellissima: gli strilli dell'ultimo dei Visigalli, il suo inno alla vita. Nasceva in un momento difficile. Pensate, dopo pochi giorni ci saremmo trasferiti da Abbasanta a Macomer. Io non ricordo esattamente per quale motivo. Motivi di lavoro, certo. Non potevano essercene altri per povera gente come noi. Ma come mai mio padre aveva preso la decisione di andarsene e in piena stagione lavorativa, cioè autunno-inverno? Oppure perché era stato licenziato in tronco come colpevole? Ma non era colpevole di niente, ma lavorava giorno e notte, povero uomo, come pochi sapevano lavorare. Ma allora perché? Forse perché il padrone non voleva più concedere il sabato libero a mio padre? E perché questo atto di intolleranza in un uomo, il padrone, che non era esattamente un uomo di chiesa, figuriamoci? C'era forse qualcuno che lo condizionava? Che cos'era, la vendetta del giovane parroco che non aveva digerito il fare deciso di mia madre? Fatto sta che con un bambino appena nato, con il freddo, ce ne andammo a Macomer con la nostra povera roba, ma non tutti insieme. Prima noi due ragazzi, con una parte del mobilio. Poi, pochi giorni dopo, papà, mamma, Giannina e Vittorino. La casa che dovevamo occupare a Macomer non era ancora pronta. E noi due ragazzi, prima, e poi il resto della famiglia, dovemmo adattarci a restare per alcune settimane in un vecchio magazzino del caseificio Albano, dove mio padre aveva trovato lavoro. Così Peppino ed io rimanemmo soli alcuni giorni in mezzo a tutte quelle masserizie. C'era poco da mangiare, tanto per cambiare, e ci si aiutava a fare un po' di minestra con un fornellino elettrico. Ma c'era poca pasta, poco pane, poco tutto, solo molta fame. Quella non mancava mai. Altro che anoressia. Pochi giorni prima, per la storia, il 7 dicembre 1941, c'era stato l'attacco aereo a Pearl Harbor, la base navale americana nelle isole Hawaii. Quella mattina di domenica centinaia di aerei giapponesi decollati dalle portaerei bombardarono pesantemente la base, affondando o danneggiando gravemente le navi da guerra. Solo le 3 portaerei si salvarono perché erano altrove e i giapponesi non lo sapevano. Vi furono 2500 morti e 1500 feriti. Un disastro, un disastro. Finalmente, prima di Natale, arrivò il resto della famiglia e passammo le feste in compagnia dei poveri mobili accatastati. Ovviamente di riscaldamento neanche l'ombra. Mia madre piangeva anche Vittorino, poverino. Finalmente il 10 gennaio 1942, sotto la neve che cadeva fitta, mio padre e noi ragazzi trasportammo il mobilio nel nuovo alloggio lì vicino. Due locali al pian terreno, il primo fungeva da camera da letto dei genitori, il secondo la cucina, poi un cortiletto cementato, una latrina in cemento, un lusso, più un locale deposito nel quale c'era la gabbia con alcune galline. Dalla cucina una scala di legno portava a un locale al primo piano, dove dormivamo noi ragazzi, proprio sopra la camera da letto entrata. Il camino non tirava bene, anzi non tirava per niente, e il vento, molto forte, sempre a Macomer, cacciava il fumo in cucina, e ce n'era tanto di fumo che sembrava di essere tra la nebbia della bassa. Pochi giorni dopo, a soli 19 anni, Peppino partì soldato, autiere dell'autocentro, e guidava grossi camion militari. Mia madre, come tutte le madri quando il figlio parte soldato, piangeva. Piangeva anche perché c'era il pericolo di finire sul fronte russo. Invece, per tutta la durata della guerra, mio fratello Peppino restò in Sardegna.